Spezia, stanotte è stata durissima, non ho chiuso occhio. La Montarulia ha abbaiato tutta notte.
24 mattino.
From what I figured out, it's a bad design. Pensa a quel povero signore che è morto. Cioè, sicuramente un'esposizione altissima a pesticidi. Basterebbe fare subito un'analisi del capello per vedere quanta roba aveva addosso quella persona, e così i dati potrebbero essere confermati. Il problema è che lui rappresenta non solo tutto il mondo agricolo sommerso, rappresenta tutti noi italiani, che dopo gli elevati limiti dei divieti dei pesticidi, tutti i giorni respiriamo e beviamo, mangiando, camminando per strada, un quantitativo di pesticidi che, come certamente andatevi a vedere, creano danni neurologici.
Buongiorno, io sono un avvocato e volevo dire che al di là di quello che emerge, ci sono moltissimi casi in cui alcuni lavoratori braccianti si infortunano anche in maniera piuttosto seria, come è capitato appunto a me, che il mio cliente ha perso un dito, ma è stato fatto passare come un incidente in auto, e quindi hanno paura, hanno timore a denunciare il datore di lavoro. Ecco, rileviamo anche questo, che è molto importante a mio parere, cioè quello che emerge è soltanto la punta dell'iceberg.
Spezia, ma lei è guelfo o ghibellino?
Sono anti-guelfo e anti-ghibellino, no, non è vero.
Per favore, Spezia, non parlare del Festival di Sanremo. Per piacere, non parlare del Festival di Sanremo.
Perché no? Perché no? Magari qualcosina, Non è che ci mettiamo là a fare la critica delle canzoni. Non mettiamoci a fare gli snob, In fondo lo guarda metà del paese. E adesso confesso anche che sono un po' invidioso, perché con gli orari che faccio io il Festival di Sanremo è quando anche Lauricella fa il cenno che si mette a dormire. Questa è la settimana nella quale vedo arrivare colleghi con le occhiaie che prima non le avevano. È martedì 11 febbraio, sono le 7:19 minuti e 30 secondi, e adesso che sappiamo che Carlo Conti si dichiara antifascista possiamo, no, affrontare la giornata con una certa serenità. Mi sembrava l'informazione importante che mancava a definire questa settimana. Wow. Carmelo Lauricella appunto in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, e voi se vorrete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
Voi vi dichiarate antifascisti?
Le aperture dei giornali di oggi, al di là di tutte le questioni che riguardano la giustizia, Lovoi, Santanchè, il Sole 24 Ore ci riporta con i piedi per terra. Costo dell'elettricità più 44% in un anno, e sono 742 giorni che la produzione industriale italiana è in calo. A gennaio il prezzo medio all'ingrosso è salito a 143 euro a megawattora, il costo è superiore del 25% a quello della Germania e del 40% a quello della Francia. E poi, come vedremo in rassegna, proprio il costo, pensate un po', proprio il costo eccessivo dell'energia, che è il 25% più basso di quello dell'Italia, è considerato tra i fattori di scarsa competitività di Berlino. Le altre aperture, molti su Gaza, la tregua torna a rischio, il Corriere della Sera, in bilico la tregua per gli ostaggi, il Quotidiano Nazionale, tregua appesa a un filo, il Messaggero, Manifesto Riformista, che hanno lo stesso titolo, tregua in ostaggio, tregua in tensione, è quello di Avvenire. La Stampa, Trump, compro Gaza, Hamas blocca gli ostaggi, mette appunto direttamente in relazione le due cose, come si diceva prima, anche se a centropagina il titolo forte è Fisco e guerre, Salvini sfida Meloni. Il fisco è la questione, l'ipotesi di nuova rottamazione delle cartelle è quello di cui parleremo alle 8.35. IA, io fatico sempre quando lo vedo messo in italiano, AI, Artificial Intelligence, la nuova sfida di Musk, è il titolo della Repubblica. Confermato, l'Italia è indagata all'AIA per la fuga del boia, altro che caso Santanchè. L'Unità, al Masri, indagine della CPI sull'Italia, domani. Giudice costretto al dietro front, fermato, sospetto miliziano dell'ISIS, è il titolo della Verità. Si riferisce alla vicenda che aveva ieri la Verità in apertura, ossia questo egiziano arrestato in Italia, o meglio, che doveva essere espulso dall'Italia, era stato in carcere in Egitto perché l'Egitto lo accusava di essere vicino all'ISIS. Lui aveva detto: in realtà ero solamente un mezzo, manco un dissidente politico, ho scritto uno status sui social contro il governo e mi hanno arrestato e messo in carcere per 5 mesi. Dopo aver liberato il presunto terrorista, la stessa toga deve rimangiarsi tutto e convalidare il trattenimento. E a Palermo, dopo l'ennesima sospensiva in attesa della Corte europea, un clandestino quasi uccide un connazionale. È il titolo della Verità. Il giornale: Trump cancella i palestinesi da Gaza, ira Hamas, stop al rilascio degli ostaggi. E poi Musk che vuole l'intelligenza artificiale, maxi offerta da 97 miliardi per OpenAI. Sono i due titoli che sono in apertura, ma il titolo forte è su Mattarella, la lezione di storia, foibe, simbolo del comunismo. Santanchè ai suoi in cassa, lavorate in cassa integrazione. Lavorate sempre o chiudo, è il titolo del Fatto Quotidiano. E Libero, spunta il duce pure al festival. Pronti via, alla prima conferenza stampa chiedono a Carlo Conti di dichiararsi antifascista. Il conduttore: certo che lo sono, ma è una domanda anacronistica, dice Libero. Cominciamo bene. Il Foglio, con un editoriale del direttore Claudio Cerasa, contro i nuovi bimbo minchia europei. Perché trovate in questo periodo tante volte quell'espressione bimbo minchia che sembrava sparita dal nostro linguaggio? Perché è un'espressione che è stata utilizzata nelle chat di Fratelli d'Italia, diffuse dal Libro e anche da un articolo del Fatto Quotidiano e poi dal Libro edito dal Fatto Quotidiano di... Adesso mi ricorderò il collega Giacomo Salvini, ok, perfetto. E il riferimento in questa chat di Fratelli d'Italia è a Matteo Salvini, che viene definito un bimbo minchia. Sono chat di qualche anno fa, però così è. E dunque, contro i nuovi bimbo minchia europei è il titolo dell'editoriale del direttore Claudio Cerasa. I patrioti che da non patrioti si fanno dettare l'agenda dall'estero dovrebbero suscitare non ironia ma terrore. Il disegno è chiaro: rompere l'Europa e metterla al servizio di chi vuole indebolire l'Occidente. Aprire gli occhi anche a destra. Apriamo occupandoci di medici. C'è questa storia che troverete un po' su tutti i quotidiani. Prendiamo la cronaca dal Corriere della Sera di Mara Rodella e Marzia Zamattio, con la consueta cautela che mettiamo quando parliamo di casi di persone che si tolgono la vita. Ed è il caso di un ginecologo che si è tolto la vita lanciandosi da un ponte. Siamo a Brescia. È una doppia tragedia che corre lungo l'asse che unisce la provincia di Brescia e quella di Trento. Una bimba che muore poco dopo essere venuta alla luce e uno dei medici che ha contribuito a farla nascere, che si toglie la vita a 72 ore e oltre 150 chilometri di distanza. Succede tutto nell'arco di 3 giorni. Dunque, all'ospedale di Desenzano nasce la primogenita di una coppia di origini albanesi, madre e padre sulla Trentina, da tempo di casa sul Garda e ben integrati, lui titolare di una società di intermediazione commerciale, lei al suo fianco in azienda. Le condizioni della piccola sono già critiche, morirà dopo il trasferimento d'urgenza agli ospedali civili di Brescia per una ipossia grave per la quale non basta il ricovero in terapia intensiva. I genitori sotto shock decidono di sporgere denuncia, ipotizzando che la loro bambina non ce l'abbia fatta a causa di un errore medico. Fanno anche riferimento a una presunta manovra non consona effettuata con la ventosa che solitamente si utilizza durante i parti cosiddetti operativi e un mancato, a loro dire, taglio cesareo. Ne scrivono Mara Rodella e Marzia Zamattio. Pochi giorni dopo uomo, uno dei ginecologi di questa equipe, si toglie la vita. Non avrebbe lasciato biglietti. Alcuni colleghi avrebbero riferito di averlo visto molto scosso dopo la morte della neonata. Sembra che ancora non sapesse delle indagini in corso, anche a suo carico, perché per questa vicenda ci sono 10 medici indagati. Sempre con la stessa cautela, Matteo Lancini, intervistato sulla stampa a pagina 14, è psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, insomma lo conoscete perfettamente, dice in quest'ambito di cautela che ogni caso di suicidio è diverso dall'altro e ci sono fattori individuali difficilissimi da analizzare conoscendo solo sommariamente i fatti. E però si sofferma sul fatto che oggi un medico è sottoposto a stress enormi. Ogni professione svolta sotto pressione nasconde il pericolo di commettere errori. Questa preoccupazione in un meccanismo di autoalimentazione è sicuramente accentuata dal fatto che il medico si senta perennemente messo in discussione nella sua competenza professionale. Non c'è fiducia assoluta e questo scetticismo ha aumentato lo stress sul ruolo. Ricordiamoci cosa è successo durante il periodo della pandemia, quando i Novax pretendevano di confutare le teorie scientifiche. E le aggressioni? Soprattutto per gli ospedali sono un elemento rilevante, un fattore di stress notevole che si aggiunge al carico di lavoro eccessivo, ai superturni e scatta un meccanismo di protezione individuale. Ma c'è di più. Il tema delle azioni legali nei confronti dei medici. Per questo proviamo da questa vicenda di cronaca triste e della quale i contorni non conosciamo perfettamente ad allargare il discorso. In uno dei piccoli editoriali che si trovano nelle pagine interne del Foglio ci si torna e dice questo, esulando al dramma di Brescia, un'altra certezza che abbiamo sul tema riguarda la situazione insostenibile che sono costretti a vivere gli operatori sanitari nello svolgimento del loro lavoro. Un clima malsano che non permette ai medici di lavorare in serenità, con ripercussioni tanto sui pazienti quanto sull'intero comparto, a causa di quella medicina difensiva che costa miliardi ogni anno al sistema sanitario nazionale. Partiamo da un dato concreto. Oltre 35.000 azioni legali all'anno, delle quali il 97% nell'ambito penale si risolve con il proscioglimento. Lo ripeto, 35.000 azioni legali, 97% di proscioglimenti. Però con costi giganteschi per le casse dello Stato. In Italia i professionisti della sanità devono confrontarsi tutti i giorni con la paura delle aggressioni, delle denunce e delle conseguenze economiche, professionali e umane che derivano da liti temerarie. Il punto di equilibrio tra la piena tutela del paziente e la serenità del medico è stato a lungo inseguito. Ci ha provato la legge Gelli Bianco prima, ci sta provando ora il governo con una revisione della norma che dovrebbe fondarsi sulla base dei lavori di recente conclusi da una commissione nazionale sulla colpa medica voluta dal ministro Nordio. L'impressione che purtroppo sarà un nuovo buco nell'acqua. Ricordiamo, scrive il Foglio in questo pezzo, che la responsabilità penale del medico, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave inescusabile, è oggi previsto solo in 3 paesi giuridicamente avanzati: l'Italia, la Polonia e il Messico, avendo provveduto tutti gli altri a normare più correttamente questo reato. E visto che siamo sui temi di sanità, vi dico che da oggi, che oggi tra l'altro è la giornata mondiale del malato che si celebra in tutto il mondo, il nostro gruppo editoriale lancia un nuovo portale, si chiama 24 ore salute, è un hub digitale che all'indirizzo 24oresalute.com raccoglierà tutti i contenuti più rilevanti nell'ambito della sanità. Vi partecipa Radio 24, il Sole 24 ore, Radio Core, 24 ore podcast, Lab 24, 24 ore eventi. Ci siamo sostanzialmente tutti per mettere l'attenzione su quello che è un grande tema, come scrive il direttore, il nostro direttore Fabio Tamburini, a pagina 21 del Sole. Il malato grave in questo momento è esattamente la sanità, che è diventata una vera emergenza a partire dalle liste d'attesa infinite. Una pausa.
Mattino.
Il problema non è il costo dell'energia, il problema sono tutto quello che ci attaccano. Mi è arrivata oggi la bolletta di gennaio. 71 euro di bolletta, 34 euro di energia pura, il resto sono tutti trasporto, TV, IVA, contributo e quant'altro. Questo è il problema.
Io più che antifascista mi sento antiopinionista logorroico che chiede alla qualunque se è antifascista. Va bene lo stesso?
Basta con il chiedere, no? Lei è antifascista o non è antifascista, dai su. Allora, tra le cose che mi piacciono di più, a proposito, scusate, visto che abbiamo parlato di medici, non medici, c'è un ascoltatore, ogni tanto arriva qualcuno che si lamenta e dice: ma basta, che pena questo giornalismo che chiama le persone che non si vogliono vaccinare Novax. Mi dica lei come dobbiamo chiamarvi, devo chiedere a Vera Gheno se c'è una cosa, un qualcosa, una parola inclusiva per dire Novax. Ragazzi, cioè, non vi volete vaccinare, siete Novax, usiamo un termine un po' stretto, un po' sintetico, è linguaggio giornalistico, lo prenda e si adatti. Se vuole qualcosa di più inclusivo, prenda una consulenza con l'Accademia della Crusca, chiede una consulenza all'Accademia della Crusca. Come possiamo gentilmente chiamare le persone che non si vogliono vaccinare? Abbia pazienza. Allora, dicevo, anche a proposito di salute, una delle cose che mi piace di più trovare sui giornali e non solo sui giornali è quando i dati smentiscono delle cose di senso comune o che fanno grandi titoli sui giornali. Oggi c'è un bellissimo pezzo di Franca Beccaria, che è una sociologa, ed è a pagina 7 di Domani, ed è un pezzo nel quale tra l'altro smentisce un altro pezzo dello stesso quotidiano Domani. Franca Beccaria è presidente dell'Istituto di Ricerca e Formazione Eclettica Più, coordinatrice scientifica di un master che si occupa di studio delle droghe e dell'alcol. E qual è il tema? Il rapporto tra i giovani e l'alcol. Quanti titoli avremo visto in questi anni sul fatto che i giovani bevono tantissimo, bevono continuamente, bevono sempre più di prima. Ci dice Franca Beccaria che accade l'esatto contrario. Dal rapporto della Commissione europea del 2024 si riporta che, in linea con i dati americani, oltre il 30% dei quindicenni si è ubriacato più di una volta nella vita, concludendo che anche in Italia il trend sarebbe cambiato, ovviamente in peggio. E però, ecco i veri dati. Nel 2002 il 39% dei ragazzi di 15 anni nei paesi europei dichiarava di aver vissuto episodi ripetuti di ubriachezza. Questa percentuale è scesa al 23% nel 2022, quasi dimezzata. È dunque vero che adolescenti e giovani bevono sempre di più? Secondo i dati relativi al 2022 riportati dall'ultima relazione al Parlamento sull'alcol, il trend negli ultimi 10 anni è in diminuzione in tutte le fasce di età, fanno solo eccezione le ragazze tra 18 e 24 anni. Riduzione significativa tra gli 11-17 anni sia maschi che femmine, e anche il dato sulla cosiddetta abbuffata alcolica, il binge drinking, è in diminuzione tranne tra le ragazze, come confermato dallo studio europeo ESPAD. È collegato ed è influenzato da diversi fattori sociali, culturali ed economici. Questa tendenza può essere attribuita a una maggiore consapevolezza degli effetti nocivi dell'alcol. È sicuramente maggiore la diffusione di stili di vita salutari, ma sono mutati anche le norme sociali. Mentre fino a poco tempo fa essere astemi implicava il rischio di essere esclusi dal gruppo, oggi tra i giovani, soprattutto tra i giovanissimi, si assiste a una sorta di denormalizzazione del bere. Ci si interroga anche sul ruolo dei social, che hanno cambiato le abitudini di svago dei giovani, oggi più propensi a restare a casa. Però mi pare un punto interessante. Visto che parliamo di giovani, tre rapide storie dalla scuola. La prima è un caso che dovrebbe diventare nazionale, che in questo momento è nella cronaca milanese a pagina 5. È il caso di un ragazzino, Tommaso, di 15 anni, che è autistico, e il cui padre racconta oggi in un'intervista al Corriere della Sera con Elisabetta Andreis che è stato rifiutato da 31 scuole. 31 scuole hanno rifiutato di prenderlo. per un figlio che peraltro è ancora in età di istruzione dell'obbligo. Raccontiamo questa storia per tutti i ragazzi che rischiano di restare senza il futuro positivo cui potrebbero nonostante tutto ambire. I rifiuti sono stati tantissimi. Non abbiamo il personale per controllare i ragazzi che non siano nelle classi durante l'ora di lezione, meglio rivolgersi altrove. Carlo Porta, liceo Carlo Porta, di fronte all'ipotesi che Tommy non riesca a stare seduto tutto il tempo e abbia bisogno di pausa in corridoio. No, nei laboratori usiamo attrezzi che possono essere pericolosi, il Vespucci. Non abbiamo le strutture adeguate e il personale, il Pasolini, il Bertarelli, il Ferrari, Scaravaggio, Marconi, Brera. Non abbiamo la garanzia di personale di copertura del personale di sostegno, al Cardano. Abbiamo già troppi ragazzi disabili, non riusciamo a prenderci cura di tutti, altri quattro istituti. Non riusciamo ad accogliere più di un disabile per classe, il Virgilio. Peccato che nel gruppo mettano tutti i BES, gli studenti con bisogni speciali, anche lievi. Non è andata meglio al musicale Verdi, dove pure ci eravamo offerti di sostenere concretamente, dicono i genitori, la realizzazione di una sala di musicoterapia per tutti gli allievi. E neanche alle private, dove le famiglie possono pagare di tasca propria le ore di sostegno. Al Gonzaga e al Don Bosco dicono che non hanno mai avuto studenti disabili gravi. Quale sarà la sorte di Tommy? Non lo sappiamo. Un'altra storia di scuola della quale si discute è quella che arriva da Arezzo, o dalla provincia di Arezzo per essere precisi, a Montevarchi. Ne scrive Lucia Bigozzi sul Quotidiano Nazionale. La vicenda è quella dei ragazzini messi a pane e olio perché i genitori non pagano la mensa. Grande discussione arrivata anche in politica, tanto che l'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini attacca, dice: è vergognoso e inaccettabile far pagare alle bambine e ai bambini, umiliandoli e discriminandoli, responsabilità che non sono loro. Il comune ha deciso il giro di vite. La sindaca di Silvia Chiassai Martini difende la scelta spada tratta, dice: è la prima volta che viene applicato il pasto sostitutivo. Da settembre oggi ci sono famiglie che non hanno pagato la retta, e questo tradotto in cifre significa 85.000 euro di minori entrate nel bilancio comunale. Da quando hanno varato questa cosa, il debito delle famiglie si è ridotto a 6.000 euro. Quindi forse alla fine funziona, no? I morosi qualche soldo ce l'avevano da parte. E infine, una storia che trovate sul Fatto Quotidiano, non è male, interessante, ne scrive Antonio D'Amore, una storia che condanna la scuola a risarcire 16.000 euro per un caso di bullismo a quello che all'epoca era un bambino di 8 anni, bullizzato da compagni di classe di 7, compagni di scuola di 7 anni, che gli avrebbero rotto il naso. Ci sono voluti 8 anni, È avvenuto a Lanciano, però il Tribunale dell'Aquila è giunto a questa conclusione. L'elettricità. Dunque, vi risparmio per oggi da rassegna stampa, anche che non ci sono novità straordinarie rispetto anche a quello che ci siamo detti alle 6:30, tutta la vicenda Santanchè, la vicenda Lavoi, la vicenda El Masri, tutto l'incrocio tra politica e giustizia. E anche su Gaza alla fine non ci sono analisi particolari, eccetto quello che avete sentito in termini di notizie in GR24, questa tregua che diventa sempre più fragile. Andrei dunque sui problemi dell'industria italiana, che sono importanti, e delle famiglie italiane, perché il prezzo dell'energia sta crescendo, e sta crescendo parecchio, un più 44% nel corso di un anno. Una curva che si presenta in salita decisa da ottobre, quando, secondo i dati del gestore dei mercati energetici, scrive appunto Sara De Canello, la media mensile si era attestata a 116 euro al megawattora, davanti diventati 130 a novembre e 135 a dicembre. In Italia il gas naturale, nonostante rappresenti circa il 40% del mix nella generazione energetica, stabilisce il prezzo dell'elettricità nel 90% delle ore, e il problema appunto è anche l'aumento del prezzo del gas. Nell'Europa il gas copre il 20% della produzione e determina il 63% delle ore. Il nostro paese è al primo posto della classifica europea per numero di ore in cui è il gas a fissare il prezzo, tramite un meccanismo sul quale non torneremo adesso, ne abbiamo parlato lungamente nel periodo della crisi del gas, il System Marginal Pricing, che è il sistema di fissazione del prezzo dell'energia elettrica, che conta molto appunto sul prezzo del gas. E c'è il grido d'allarme dell'industria, la chimica. Qua Cristina Casadei intervista intervista Francesco Caterini, che è il rappresentante di una multinazionale norvegese, la Yara, che nel 96 ha rilevato le attività di Enimont e Montedison a Ferrara, una a Ferrara e l'altro a Ravenna. Non siamo certi che nel sito di Ferrara in marzo la produzione di ammoniaca possa ripartire con questi prezzi del gas. È l'unico sito in Italia che produce ammoniaca e una sua fermata produttiva avrebbe l'effetto di non garantire la continua disponibilità di una sostanza indispensabile dall'agricoltura all'automotive e non solo. Il settore del cemento, che parla di costi anno in crescita di 80 milioni. Il settore della ceramica. Per noi imprenditori della ceramica, dicono a Ilaria Vesentini, Franco Manfredini, presidente del gruppo Casalgrande Padana, e alla guida della Commissione Energia di Confindustria Ceramica, dice: per noi imprenditori della ceramica il paradosso è che non stiamo solo pagando i rincari energetici, ma subiamo anche l'aggravio della tassa sulle emissioni, che a sua volta sta aumentando. E in più, a differenza degli altri settori hard to abate, sono i settori considerati nei quali è difficile l'abbattimento delle emissioni, esposti alla competizione internazionale, siamo stati esclusi dalle deroghe previste da Bruxelles. Morale, il titolo è questo: senza interventi la crisi sarà irreversibile. Le fonderie parlano di competitività a rischio e servono subito nuove misure. La carta chiede di proteggere l'industria dalle speculazioni. Il vetro racconta che si perdono produzione e posti di lavoro. Con un gas che vola, come dice il pezzo di Sissi Belloma, ai massimi da 2 anni, scorte e scorte europee dimezzate. E torna a parlare con un editoriale Davide Tabarelli. Ci arriviamo dopo il traffico, avevamo già avuto il nostro ospite su questi temi, è ora di sporcarsi le mani, tocca, diciamo, ripartire con un po' di carbone, dice Tabarelli. Il traffico
24 mattino.
Simone, ce l'ho, diversamente immunizzati, va bene al posto di Novax?
Sì, può andare secondo me, può andare. Dunque, scrive Davide Tabarelli, non siamo ancora al panico dell'estate del 2022, ma poco ci manca, perché 58 euro a megawattora del prezzo del gas di ieri è comunque il doppio di un anno fa. Il mercato ha paura che non ci sia abbastanza gas a marzo, nemmeno la prossima estate, quando occorre ricostituire le scorte per l'inverno prossimo. Queste scorte sono scese velocemente. Ci sono dei problemi nella produzione di energie rinnovabili. Dice Tabarelli che tocca iniziare a tornare a sporcarsi le mani. Chi anche crolla in Europa e soprattutto in Italia la produzione da carbone, ma se non altro tiene in Germania, dove con 10 miliardi di kilowatt ora prodotti a gennaio è pur sempre superiore a quella da gas, che è stata di 9 miliardi kilowatt ora. Da noi invece la produzione di carbone si è dimezzata nel gennaio 2025 a 0,4 miliardi, un minimo storico. Abbiamo tra le migliori centrali a carbone del mondo, fra le migliaia che stanno funzionando a pieno ritmo in tutti i paesi, e noi vogliamo a tutti i costi, appunto, molto alti per le bollette, portarla alla completa chiusura entro quest'anno. Ecco, il carbone, per chi non ha paura dei sacrilegi, è la soluzione da adottare in questa microcrisi, micro rispetto a quella del 2022. Sarebbe sufficiente che la Commissione europea annunciasse che in caso eccezionale di carenza di gas per la prossima estate i vincoli ambientali su alcuni combustibili potranno essere momentaneamente tolti. In tutto ciò anche la Germania si confronta con un problema di energia alta, per quanto più bassa della nostra, no? Lo racconta bene Isabella Bufacchi in questo pezzo, nei quali racconta che in 2 anni è crollata la competitività del paese. L'agenzia di rating Scope a raccontarlo, nella classifica mondiale è scesa dal 15° posto al 24° posto. Dal 2019, è vero che in mezzo c'era anche il Covid, la Germania è stata superata dalla crescita del PIL di Spagna, più 8%, Italia più 5, Francia più 4, Regno Unito più 3, Giappone più 2, Stati Uniti più 12. In una pagina molto bella, quella del Sole 24 Ore, non lo dico perché il nostro giornale è pagina 13, nella quale c'è il pezzo di Gianluca di Don Francesco, che è inviato a Berlino in vista delle elezioni tedesche, vi ricordo si svolgeranno fra una decina di giorni, che sono strategiche sostanzialmente per tutta Europa. nel quale si racconta di come la campagna elettorale si stia concentrando fortissimamente, come è evidente, sul tema dell'immigrazione, cavallo di battaglia di AfD, di Alternative für Deutschland, ma che sta prendendo corpo, come sapete, anche nel centrodestra. La Germania ha accolto in media circa 600.000 persone l'anno nel decennio fino al 2023, al netto di quelle che hanno lasciato il paese, in mezzo ai picchi dovuti alle guerre in Siria e in Ucraina. Due terzi dei tedeschi pensano che il paese debba accogliere meno rifugiati. E poi c'è tutto il capitolo economico, che è quello che diceva Bufacchi, insieme a dei dati demografici che non sono molto distanti da quelli dell'Italia. C'è il peso dei pensionati, 4 elettori su 10 sono oltre i 60 anni, per darvi la misura. Dei 60 milioni di cittadini tedeschi con diritto al voto, 13 milioni e 700 mila hanno dai 70 anni in su. Mentre il manifesto con Sebastiano Canetta da Berlino racconta delle tute blu sedotte, ossia degli operai sedotti da Alternative für Deutschland, appunto. Siamo a pagina 9 del manifesto. Ancora sul fronte economico, poi ci torneremo, nel senso che sarà a questo tema dedicheremo lo spazio delle 8:35, la nuova proposta di rottamazione delle cartelle della Lega, 120 rate senza alcun anticipo iniziale, tutte uguali, e dopo 8 mesi che non paghi, diciamo, ti arriva la botta. Qua Marco Mobili, Giovanni Parente e Gianni Trovati entrano su quello che è il grande tema al centro di questa questione, che è il famoso magazzino fiscale. Che cos'è? Non è un luogo fisico, evidentemente, è un luogo virtuale nel quale sono accumulate tutte le tasse non pagate, per così dire. Il magazzino ospitava al 31 dicembre 1.275 miliardi di euro richiesti senza essere incassati negli ultimi 25 anni. Statisticamente questa cifra astronomica vale 21.600 euro per ogni cittadino, neonati compresi. Ma come sempre la media nasconde al proprio interno situazioni diverse. Il picco delle tasse finite nel dimenticatoio si incontra nel Lazio, con 40.000 euro circa residente, la Campania 27.000 euro a cittadino, Lombardia 26.000 euro a cittadino. Il problema di questa nuova sanatoria, questa nuova rottamazione proposta dalla Lega, è che costerebbe alle casse dello Stato 5 miliardi e 200 milioni di euro, 3 miliardi il prossimo e 2,3 nel 2027, prima di volgere in positivo con gli incassi aggiuntivi, in un conto che al termine dei 10 anni si chiuderebbe però in passivo per 1,5 miliardi di euro. Perché? Perché nella proposta della Lega si toglierebbero interessi, sanzioni e via dicendo, cioè si pagherebbe solamente ed esclusivamente il dovuto, spalmato appunto su 10 anni. Ne parleremo poi alle 8:35. Intanto il GR, ci risentiamo subito dopo.